Bene, vogliamo ricordarci di alcuni degli annunci di questa settimana. Come prima cosa sicuramente vogliamo ringraziare il Signore per il matrimonio di Andrea e Diana, che è stato ieri sera, notte, questa mattina, non so quando è finita, però forse stanno ancora festeggiando, può darsi. Comunque ringraziamo il Signore insieme a loro, insieme alle loro famiglie. Sicuramente è stata una giornata di grande benedizione. Questa settimana, martedì, preghiera e studio per le donne, preghiera dalle 8 alle 9, studio dalle 9 in poi. Mercoledì, studio e preghiera, stiamo cambiando un po' le cose per questo estate, perché giovedì alcuni di noi non ci siamo, alcuni di noi stiamo andando al congresso UCBC, questo insieme di chiese della quale fa parte anche Veritas, andrà per partecipare per questi 4 giorni ad un congresso per delle chiese sorelle, e saremo lì, ricordatevi di pregare per noi che saremo in questo congresso. L'11 giugno, non settimana prossima ma quella dopo, vogliamo fare una riunione con i genitori degli adolescenti, più i responsabili degli adolescenti. C'è qualcuno qua? Sì, ecco, qualche genitore degli adolescenti c'è. Ecco, e sicuramente spargeremo la voce di questo incontro che vogliamo fare, giusto per incoraggiarci, per vedere come possiamo collaborare meglio e edificare di più i nostri ragazzi. Poi il 12 luglio, già mese prossimo, però cominciamo a dirlo perché ci sarà Nick Vucic, si pronuncia così? Vucic, chiamiamolo Nick. A Torino c'è una sua conferenza, un suo intervento. Lui è quel uomo che non ha né braccia né gambe, forse l'avete visto qualche sua testimonianza. Ecco, l'idea di andare, Marina si è presa la responsabilità, la gioia di servire il Signore, lei raccoglierà, non prenoterà, però prenderà i nomi delle persone, perché se siamo più di 15 c'è un prezzo ridotto. Così fate sapere a Marina, lei poi vedrà se riusciamo a fare un gruppo tutto insieme, andremo così, se no per esempio la mia famiglia, alcuni di noi andremo a questo evento. Comunque parlate con Marina su questa cosa. Bene, siamo di nuovo nel libro di Galati, se avete le vostre Bibbie vi chiedo di aprirle. Non mi sto dimenticando di niente, vero?
Domenica prossima è normale,
se si può dire, normale, in verità, normale, solita cosa. Galati capitolo 5, dal versetto 7 fino al 12, il brano che il Signore ci ha messo davanti questa mattina nel nostro studio sistematico di questo libro, e la parola del Signore dice così: voi correvate bene. Chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente. Ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolta via. Si facciano pure evirare quelli che vi turbano. Signore, ti ringraziamo per la tua santa parola. Grazie per questo faro che illumina la nostra vita, illumina le nostre strade, ci porta all'equilibrio, ci porta, Signore, alla salute mentale, salute spirituale. E ti prego, Signore, di essere tu la guida questa mattina, parla tu, Signore, attraverso il tuo servo e coloro che ascoltano, che possano essere edificati, che la tua chiesa possa essere fortificata, la fede dei miei fratelli, la mia, possa essere resa ancora più stabile, più forte, per poter navigare questa vita. Grazie, Signore Gesù, nel nome tuo. Amen. Come sappiamo bene, il libro di Galati è veramente un libro polemico, un libro in cui Paolo entra in polemica contro i suoi avversari, i legalisti. Il messaggio centrale di questo libro è l'assoluta centralità del Vangelo. Il Vangelo senza il quale la Chiesa non è niente e non ha niente. Il Vangelo è centrale. Potremmo anche ricapitolare il messaggio di questo libro con la frase «Una Chiesa sull'orlo dell'abisso». Non so se conoscete lo scrittore George Orwell, lui scrisse un libro il centennio scorso chiamato «La mente sull'orlo dell'abisso». Lui, dopo aver iniziato il XX secolo con grande entusiasmo, con grande mente positiva, alla metà, verso la fine del XX secolo, lui cambiò completamente prospettiva e vedeva solo un grande baratro e lui pensava che la fine dell'umanità era dietro l'angolo, la mente sul orlo dell'abisso. E potremmo descrivere questo libro con la stessa idea, la stessa immagine, una chiesa sull'orlo dell'abisso, una chiesa che è talmente vicina al baratro che Paolo può vedere la fine che loro faranno se non vengono tirati indietro dalla loro follia e dalla loro falsa dottrina. E questa mattina vogliamo sottolineare, vogliamo mettere in risalto cinque affermazioni da questi versetti davanti a noi che dobbiamo tenere in mente per non perdere noi il Vangelo. Cinque affermazioni, avvisi, minacce, esortazioni, cinque di queste cose che Paolo usa per aiutarci a non perdere il Vangelo. La prima cosa, lo vediamo in versetto 7 e 8, Paolo dice: voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidite alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. La prima affermazione che Paolo fa, ricapitolando queste parole, è che per Dio correre bene significa rimanere fedele al Vangelo. Per Dio correre bene significa rimanere fedele al Vangelo. Se abbandoni il Vangelo, per qualsiasi ragione, il mondo ti può dare le pacche sulle spalle. Forse ti ritroverai su qualche copertina di una rivista, credente innovativo, chiesa innovativa, credente di successo, chiesa moderna, eccetera, eccetera. Ma per Dio esiste solo una valutazione, se ti sei spostato dal Vangelo, ed è che hai smesso di correre bene. Paolo dice qui, correvate bene. Paolo invita, come ha fatto in altre parti di questa lettera, a guardarsi indietro e dire: ricordatevi, Galati, prima che arrivasse questa novità, questo Vangelo della circoncisione, stavate facendo una buona gara, fratelli, stavate correndo bene. Il potere della grazia era quel carburante per razzi che vi stava facendo correre in avanti, la croce era la vostra ispirazione, Gesù Cristo era il leader del plotone, il capocomandante, vi ricordate? Stavate correndo bene, ma qualcuno vi ha fermati, chi vi ha fermati? Mi ricordo bene quando ero al seminario a Grand Rapids negli Stati Uniti, sono andato a parlare con mio consigliere scolastico, e mi ha chiesto: cosa vuoi fare, Keith, dopo il seminario? Che ti interessa fare? Io ho detto: beh, voglio andare in missione. E lui mi ha detto: beh, la cosa più giusta è che tu ti prendi una laurea in missiologia. Sarai un esperto in missiologia. Stiamo attenti ai professionisti cristiani. Professionisti di missiologia. Mi ha fatto vedere un po' di tematiche di quello che potrebbe trattare questa laurea di missiologia. Allora l'enfasi, parliamo di 13 anni fa più o meno, era tutto sulla collaborazione con le chiese del posto, cercare di collaborare con le chiese del posto per poi ingrandire l'influenza delle chiese. Niente male, niente male. Strategie per collaborare con le chiese del posto, niente male, ma non è il Vangelo. Non è il Vangelo. E c'era un altro pastore con cui parlavo quando lui andava in seminario, gli dissero che la strategia giusta per quella generazione era avere una strategia di lasciare la missione quando era di andarsene. Lui diceva, caspita, non sono neanche arrivato, sto facendo il seminario e già devo avere la strategia per andarmene. Bah, niente male, dai, come strategia. Ma non è il Vangelo. Non è il Vangelo. Altre tendenze nei seminari, in diversi posti, è come fare accessibile il Vangelo. Io lo chiamo anacquare il Vangelo abbastanza per farlo accessibile ai musulmani o ad altri popoli. Niente male in rendere accessibile il Vangelo, per carità, ma anacquare il Vangelo, no. E sono uscito di questa consulenza e mi sono detto, questa non è la strada del Vangelo, questo non mi farà correre bene, questa persuasione non viene da colui che mi aveva chiamato. Può essere un esperto in missiologia, può essere un esperto in rendere attuale, contestuale il Vangelo, partecipare alla G12, modelli di organizzare la Chiesa, lode che fa rabbrividire, eccetera, eccetera, se non stai correndo la corsa sui binari del Vangelo, Dio dice, non stai correndo bene. E possiamo offrire a Dio tutti i nostri tentativi, guarda Dio, guarda quello che stiamo facendo, guarda i nostri ministeri, guarda i nostri imperi, guarda cosa stiamo creando noi, e Dio dice, no. No, dov'è il Vangelo? Dov'è quel battito del tamburo continuo, quello che io ho fatto in Cristo per i peccatori e come io gli dono la novità di vita? Il Vangelo. Il Vangelo. Ora notiamo una cosa importante in questo versetto 7. Dice qua, voi correvate bene, chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità. Paolo dice che la corsa buona del Vangelo, sui binari del Vangelo, risulta nel ubbidire la verità. La buona corsa sui binari del Vangelo porterà di conseguenza ubbidienza alla verità. Correre male risulterà in disubbidienza. E a volte ce lo dimentichiamo che il Vangelo è un messaggio da credere, sì, ma ci deve essere l'obbedienza. Un vero impatto del Vangelo risulta nell'obbedienza. O come dice lo scrittore della lettera di Giacomo, dimostrare la nostra fede, lui dice giustificare il fatto che abbiamo creduto attraverso l'obbedienza. La madre di John Wesley disse che la sostanza del cristianesimo è fare la volontà di Dio e non la mia. Questa è la somma e la sostanza del cristianesimo. Fare la volontà di Dio e non la mia. E cosa mi rende libero per fare la volontà di Dio? Il Vangelo. La sua potenza. Qualcuno chiederebbe, ma non ci mette questo di nuovo sulla strada delle opere? Paolo, ci hai appena tirati fuori dalla strada delle opere, parlare della necessità, non la possibilità, la necessità dell'ubbidienza. Non equivale a dire che siamo salvati per la nostra ubbidienza? No. No. Siamo salvati per la grazia, per mezzo della fede soltanto, che risulta, deve di necessità risultare nell'ubbidienza. L'ubbidienza è prodotta dalla grazia consegnataci per mezzo del Vangelo, dell'opera di Cristo in croce. Pensiamo davvero che se una persona è stata conquistata dal Vangelo, pensiamo che non risulterà nella trasformazione di ogni parte della sua vita. Che Vangelo abbiamo se non crea figli ubbidienti? E Paolo ci dà un esempio, la chiesa di Galati, potremmo pensare ad altri. Vuoi vedere una vita, una chiesa che ha lasciato il Vangelo? Osserva una chiesa o delle vite disubbidienti. Disubbidienti. Lì vedrai una chiesa che sta abbandonando il Vangelo. Romani 6:17, andate con me su questo punto, vorrei dire qualcosa in più sull'ubbidienza nella conversione. Romani 6:17 dice così. Ma si è ringraziato Dio che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Notiamo qui tre aspetti della conversione cristiana. L'ubbidienza, avete ubbidito di cuore, ci deve essere il sentimento, la sincerità, e poi la mente, forma di insegnamento. Qui abbiamo tutti e tre elementi della conversione cristiana, che include l'ubbidienza, include la trasformazione della volontà di scegliere le cose giuste. E noi diciamo che il nostro cuore si può sciogliere davanti al Signore con emozione, la nostra mente si può dedicare allo studio, ma poi vivrò come voglio. No, non hai sperimentato una vera conversione, perché tutti e tre aspetti sono inclusi, mente, cuore e volontà. Non è una vera conversione, non è la vita da convertito, non è la corsa cristiana di Dio. E se enfatizziamo il dono senza il dovere, non c'è una vera conversione. Il dono senza il dovere. Voglio chiederti a te questa mattina, come chiedo anche a me, c'è qualcosa nella tua vita che tu sai è contro la volontà di Dio? C'è qualcosa che tu stai decidendo di non ubbidire? Non è una questione di potere, è una questione di volere. Potrei farlo, ma non voglio farlo. Disobbedienza. C'è una relazione affettiva con un non credente. Questo è disobbedienza. C'è qualcuno che non sta pagando le tasse al governo, come dovrebbe. Questo è disobbedienza. C'è qualcuno che prende alla leggera il comandamento di Dio riguardo il non abbandonare la comune adunanza. Questo è disubbidienza. Non è correre bene sui binari, e dimostra che non stiamo correndo bene. Una domanda che potrebbe venire in seguito è questo: quanto può un professatore essere disubbidiente e presumere di essere un credente nato di nuovo? Colossesi 3:6, c'è un versetto interessante, andate con me a vederlo. Quanto può un credente che afferma di essere credente, quanto può essere disubbidiente e ancora presumere di essere nato di nuovo? Perché se il Vangelo ti tocca, ti cambia. Colossesi 3:6. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, letteralmente sui figli della disubbidienza. Cos'è che rende una persona nemico di Dio? La disubbidienza. Essere caratterizzati dalla disubbidienza volontaria, continua e impenitente farà ricadere a quella persona sotto l'ira di Dio, è scritto qua. Quando può una persona essere disubbidiente, caratterizzato di una disubbidienza volontaria, continua, impenitente, e ancora presumere di essere un figlio di Dio? Beh, non conosciamo i cuori delle persone, questo è chiaro, ma possiamo dire questo: quando vediamo la disubbidienza delle persone che si definiscono cristiane, possiamo dire questo professatore si sta comportando in modo disubbidiente, e il tempo dirà se lui è o meno un figlio di disubbidienza. Il tempo lo dirà. Si sta comportando in modo disubbidiente, si professa cristiana, volontaria, continua. Se è un figlio di disubbidienza, il tempo dirà, e forse sarà nel grande giorno del giudizio. Ma non è qualcosa da prendere alla leggera. Qualcuno dirà, ah, ma la sicurezza della salvezza, allora non c'è la sicurezza della salvezza? Io dico questo: per la persona disubbidiente, volontariamente, continuamente, non devi sentirti sicuro della tua salvezza. Non devi sentirti. Devi assicurarti di essere veramente nato di nuovo, perché i figli di Dio nati di nuovo odiano il peccato, odiano la disubbidienza al loro padre. Torniamo a Galati, perché vi ricordo che il nostro Padre Celeste è paziente, meno male, ma è anche molto chiaro. Galati 5:21, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Perché? Perché il Vangelo ti cambia. Il Vangelo ti rende ubbidiente. E se tu continui a fare delle cose che al tuo Padre Celeste non compiacciono, stesso dico per me, non c'è speranza di ereditare il Regno di Dio. Galati 5, versetto 9, seconda affermazione che Paolo fa per assicurarsi che non perdiamo il Vangelo. Versetto 9, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Il processo di abbandonare il Vangelo può avere un inizio poco riconoscibile. Il processo di abbandonare il Vangelo può avere un inizio poco riconoscibile, basta un po' di lievito, dice l'Apostolo Paolo. E questo è un ammonimento al quale dobbiamo stare molto, ma molto attenti. Perché la mancanza di discernimento della Chiesa moderna fa rabbrividire. Comunque il punto è ovvio, ci vuole solo una briciola di falsità, di errore, e prima che te ne rendi conto ti troverai su tutto un altro pianeta spiritualmente. Forse avrai la croce sulle tue tazzine che vendi anche alla libreria cristiana, o avrai la crocettina che ti metti intorno al collo, ma il Vangelo non sarà più il vero, la vera forza della Chiesa e la vera forza della tua vita. Il punto non è difficile da capire. Basta soltanto un po' di lievito. Paolo usa questa frase due volte nelle sue lettere, un po' di lievito, non andate a vedere, ma in Prima Corinzi 5:6 parla della contaminazione morale, il lievito è una contaminazione morale, c'era un fornicatore, una persona che stava dormendo con una persona che non era sua moglie, nella chiesa di Corinto, e Paolo disse che quella persona doveva essere cacciata dall'assemblea per non contaminare come lievito influenza o contamina il pane. Un piccolo peccato tollerato dalla Chiesa ha un impatto micidiale. Ora, quando pensiamo a questo ammonimento, possiamo chiedere, ma la nostra Chiesa Veritas è consistente con questo punto? È consistente? Prendiamo sul serio l'ammonimento che un po' di lievito, un po' di contaminazione morale può fare che tutta la pasta sia rovinata. Come sapete, chiunque può entrare in questa chiesa. Le porte sono aperte, possono cantare, possono ascoltare la parola. Ma l'unico modo per cui mantenere pura la chiesa è attraverso avere dei membri. Avere dei membri riconosciuti, che si rendono conto uno all'altro in cui in questo gruppo di membri non è più chiunque può entrare, no. E il dire noi prendiamo sul serio che un po' di lievito può rovinare questa chiesa, e se c'è peccato in mezzo a noi membri dobbiamo metterlo a posto. Io spero che siamo coerenti con questo punto. Senza il concetto di membri non puoi lavorare per una chiesa pura, non puoi lavorare per dei membri puri. Ma non è soltanto, come dice Paolo, la contaminazione morale, nel caso di Corinto, la fornicazione. In questo caso, in Galati, Paolo parla della contaminazione dottrinale. Dottrinale. Se tu permetti che una briciola di falsa dottrina si insedi nella Chiesa, è finita. Prima che ti rendi conto, la Chiesa non è più Chiesa. Non si sa che cos'è, ma non è la Chiesa, perché la Chiesa è basata sul Vangelo di Gesù Cristo. Dobbiamo prendere molto sul serio la purezza dottrinale della Chiesa. Sai cosa credi? Sai cosa credi? Sai qual è la tua confessione di fede? Qualcuno potrebbe chiamarti a spiegare quello che è il cristianesimo? Sempre una piccola briciola di lievito, si rischia di perdere tutto. Ah, quanti esempi potremmo portare di come la Chiesa, permettendo una briciola di lievito, ha fatto che tutto il pane fosse contaminato. La Chiesa dei Metodisti nel 1700 iniziava ogni loro incontro con la domanda: fratello, sorella, quale peccato hai commesso dall'ultima volta che ci siamo visti? E oggi è la Chiesa dell'omosessualità. Chiesa Battista la stessa cosa, la Chiesa Luterana la stessa cosa, e ciò che succede a livello di organizzazione e di Chiesa succede nella sfera individuale ancora più facilmente. Un tocchettino di falsa dottrina, ti distrai, ti fai attirare, c'è quel predicatore che parla bene, c'è quel movimento, ah, quanto è bello ascoltare quando parla lui, cosa sta dicendo? Non lo so, ma è bello. Un po' di lievito. Don Curran è stato con noi, come sapete, qualche anno fa, ormai l'anno scorso forse, e mi parlò di un uomo che, secondo lui, parlava il Vangelo più puro che avesse sentito. Un Vangelo chiaro, un Vangelo peccato, ravvedimento, tutto quanto. E Dio gli ha dato dei palchi, gli ha dato dei palcoscenici, tutto il mondo. Ma ha cominciato a flirtare un po' con il messaggio della liberazione demoniaca. Si è interessato per la liberazione demoniaca. Ed è diventato tutto per lui. È diventato affascinato. E Don ha detto che l'ultima volta che l'ha sentito era un promoter in TV di viaggi. Una piccola briciola può rovinare tutto, un po' di lievito. Quanto, fratelli e sorelle? Un po'. Non ci vuole molto per rovinare tutto. Dobbiamo vegliare, dobbiamo stare attenti, dobbiamo conoscere le nostre Bibbie. Stai leggendo la Bibbia? Regolarmente? Dobbiamo farlo? E dobbiamo sapere le persone da quale parte sono. La terza cosa che dobbiamo sapere per non perdere il Vangelo, versetto 10, è che a coloro che turbano la Chiesa pervertendo il Vangelo aspetta solo una cosa, la condanna. Seconda parte di versetto 10, colui che vi turba ne subirà condanna chiunque egli sia. Chiunque egli sia. Paolo ha già parlato, ha già avvisato alle cosiddette vittime di questo inganno nei versetti di prima, le persone che volevano essere giustificate dalla legge. Paolo dice: non vi gioverà nulla nel giorno del giudizio, siete separati da Cristo, scaduti dalla grazia. E li avvisa in quei versetti di stare attenti a quale strada prendono. Ma Paolo qui ha delle parole forti per l'arci eretico, per il capo degli eretici. Lui dice che quello che aspetta la persona che spaccia dottrina contrario al Vangelo può aspettare soltanto la condanna. Però è molto bello, vorrei soffermarmi un attimino sul versetto 10, la prima parte, perché in tutto questo brano in cui vediamo avvisi, vediamo minacce, vediamo parole dure da parte di Paolo, Paolo è lontano. Forse vorrebbe entrare nella chiesa e fare come fece Gesù e ribaltare i tavoli, scacciare via tutti, ma non può, perché è lontano. Paolo, vediamo che lui è speranzoso. Versetto 10, riguardo a voi, ho questa fiducia nel Signore che non la penserete diversamente. Non è magnifico. Paolo ha una fede e un amore che spera ogni cosa. E voglio incoraggiarvi, incoraggiarci, fratelli e sorelle, che la battaglia non è mai persa. La battaglia non è mai persa. Paul Washer mi raccontò in uno dei suoi video che lui fondò due chiese in Sud America e tutte e due le chiese furono prese dall'ipercalvinismo, una forma di dottrina in cui Dio diventa talmente sovrano che la responsabilità dell'uomo è cancellato. Comunque era molto scoraggiato. Ma la battaglia non è mai persa, fratelli e sorelle. Perché? Perché la nostra fiducia non è negli uomini, la nostra fiducia è nel Signore, per la sua Chiesa. Il Re della Terra si danno convegno, Salmo 2, 2 e 4, i principi congiurano insieme contro il Signore, colui che siede in cielo ne riderà, il Signore si fa beffe di loro. Salmo 46, le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie, il Signore degli eserciti è con noi. Vi ricordate in quell'episodio dove un grande profeta, Elia, era in un paese dove c'erano 450 falsi profeti, tutto il paese era caduto in apostasia e lui piange. Ma Dio dice, io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal. E perché nutriamo questa fiducia? forse la possiamo nutrire perché c'è un gruppo zelante. Wow! Lo zelo delle persone garantirà che noi non ci perderemo. Sappiamo quanto velocemente lo zelo diventa contraffatto, contaminato. Forse possiamo dire la nostra speranza è sul fatto che siamo più intelligenti. C'è un gruppo di persone che hanno capito e sono intelligenti, gloria a Dio. Ahimè, quanto velocemente trasformiamo la conoscenza in orgoglio. Ci perdiamo su quella strada. C'è un gruppo pieno di amore. E respiri amore quando vai in quella chiesa. La nostra fiducia è in quell'amore. Quanto velocemente l'amore diventa sensazione, sentimentalismo. Nessuna di queste cose è merito della nostra fiducia. La nostra fiducia è nel Signore. Come dice l'Apostolo Paolo in un altro brano, Romani 9:29, ho questa fiducia, se il Signore non ci avesse lasciato una discendenza saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. È vero. Se non fosse che Lui ha garantito di preservarsi un residuo, non potremo nutrire nessuna speranza. Ma lo fa e Lui si terrà una discendenza affinché tutta la gloria sia data a Lui e non agli uomini. La quarta affermazione che vediamo dell'Apostolo Paolo in versetto 11 è che rimanere fedele al Vangelo sarà costoso. Sarà costoso, Paolo dice in questo versetto, perché sono ancora perseguitato, lo scandalo della croce sarebbe tolto via. Se io predico la circoncisione come voi dite, perché sono perseguitato, predicare il Vangelo di conseguenza porta la persecuzione. Ma la cosa che forse a primo sguardo ci colpisce è il fatto che Paolo si deve difendere perché c'erano delle voci che giravano su di lui, che lui predicava che per essere salvo, giravano le voci su di lui che lui predicava, l'apostolo della salvezza per la grazia veniva accusato di predicare il Vangelo della circoncisione o la predicazione della circoncisione e Paolo si deve difendere. Se predico ancora la circoncisione perché sono ancora perseguitato? Perché lo direbbe Paolo? Perché come mai è nata questa accusa in confronto all'apostolo? Perché potrebbero dire una cosa del genere? Andiamo a Atti 16:3, dove vediamo uno degli appigli alle quali gli oppositori di Paolo si sono afferrati. In Atti 16:3 Paolo, questo è Timoteo il soggetto, Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei. Paolo circoncise un gentile a causa dei giudei. Fratelli, questo crea confusione. Paolo, facci capire il tuo modo di agire. Non hai appena detto che un po' di lievito fa lievitare, corrompe tutta la pasta? Adesso forse possiamo capire perché a volte a Paolo lo accusavano di a volte dire sì sì e no no allo stesso tempo, sembra che stai vacillando in base a chi ti trovi di fronte. Per questo Paolo si deve difendere e lo fa. Dice, se io predico la circoncisione, perché sarei ancora perseguitato? Se fossi sceso a compromessi che la salvezza include un gesto, una cerimonia, un qualcosa, perché mi perseguitano dovunque io vado? Basta leggere un poco della vita di Paolo e vedi che dovunque è andato l'hanno perseguitato. Non torna la logica dei legalisti, i nazisti ai giorni dei giudei non perseguiterebbero uno che stava anche lui uccidendo. O i schiavisti del sud non perseguiterebbero uno che sta predicando il valore dell'avere schiavi in casa. Lo stesso Paolo dice, non torna il fatto che vengo perseguitato se voi dite che io sto predicando lo stesso Vangelo. la predicazione della croce porterà un costo. Però voglio che riflettiamo un attimino su questo modo di agire di Paolo, penso che possiamo imparare molto. Atti 16.3 abbiamo letto che Paolo ha circonciso Timoteo e ci insegna una cosa molto importante, ed è che Paolo era flessibile al massimo. Nelle cose che non erano centrali al Vangelo, quando la circoncisione non veniva dato quel valore che davano i legalisti, che ci voleva quel gesto per essere salvi, Paolo è l'uomo più flessibile al mondo. Infatti Paolo dice in 1 Corinzi 9:22: mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne in ogni modo alcuni. E Paolo in Atti fece questo gesto perché non voleva alzare nessun ostacolo per nessuno, per repellerli dal Vangelo. Voleva che la strada fosse davanti a chiunque, una strada, un tappeto rosso, affinché potessero arrivare alla croce di Gesù Cristo. Dobbiamo imparare dall'esempio dell'Apostolo Paolo e fare questa la nostra regola, di non presentare nessuna offesa alle persone, se non soltanto l'offesa della croce. È già abbastanza, è uno scandalo, è già abbastanza scandaloso. Tante persone offendono liberamente e dicono: ah, la croce scandalizza. No, fratello, tu scandalizzi. Tu stai mettendo delle mura davanti alle persone, non riescono neanche a vedere la croce perché vedono solo te. Questa settimana parlavo con alcuni fratelli, sono stato la settimana scorsa in Romania con Bethesda, con la missione di Max e Luca e Orazio, e siamo andati in questo villaggio, io l'ho chiamato, si trova la chiesa nel fango, e perché veramente tu vai su questa strada di fango e arrivi a questo villaggio immerso nel fango e spunta questa meravigliosa struttura, una chiesa bellissima, molto più bella di questo capannone. E scherzavamo un po' e dicevamo: ah, è giusto così, la gente deve dover faticare per arrivare in chiesa, devono dover scalare e superare ogni ostacolo per arrivare in chiesa. Ovviamente è uno scherzo. Perché se la gente fa fatica già a venire in chiesa, dobbiamo veramente mettere davanti una strada di fango? No! Mettiamo il tappeto rosso, aiutiamo le persone, aiutiamoli, sorridiamo, siamo un ambiente ospitale, siamo un ambiente dove la gente può vedere, sì, lo scandalo della croce, ma facciamoglielo vedere! Mettiamo le strade di fango, facendo che le cose siano più difficili. Paolo era flessibile in tutto quello che lui poteva essere flessibile, lui era flessibile, però quando si trattava dello scandalo della croce, ah no, lì inamovibile. E dobbiamo sempre avere queste categorie in mente. Questa cosa è nella categoria del Vangelo, dove se io scendo a compromesso in questo, sto andando contro Dio, sto smettendo di correre bene, o è in quest'altra categoria, flessibilità, tappeto rosso, togliamo la strada di fango. Quale delle due si trova? Il messaggio della croce porta già abbastanza scandalo alle persone, e se noi lo predichiamo troveremo che c'è un costo attaccato a seguirlo. La salvezza ci viene consegnata attraverso la croce. Avendo parlato della flessibilità, non voglio neanche perdere l'equilibrio facendo pensare che sarà facile predicare la croce, no. Il Vangelo più facile da predicare è il Vangelo senza la croce. È un Vangelo facilissimo. E quelli che predicano il Vangelo della prosperità guadagnano un sacco di soldi. Togliendo via la croce, è il Vangelo più facile, perché ti dice che tutto sarà bello, che tuo padre ti darà sempre tutto quello che vuoi. Ma non è il Vangelo, non è il Vangelo che salva, che ti chiama a morire a te stesso ogni giorno e ad ubbidirlo quando senti che è la cosa più difficile. Fratelli e sorelle, Dobbiamo sapere questo fatto. Ci sarà un prezzo, ci sarà un costo per rimanere, per essere fedeli allo scandalo della croce. Siamo pronti? Sono pronto. Siete pronti? Quando il vicino di casa prenderà in giro, quando forse la vostra stessa famiglia non vi capirà, non vi capirà. È uno scandalo. Il Vangelo tante volte viene presentato, non è il Vangelo perché non c'è lo scandalo della croce. E la quinta cosa che dobbiamo sapere per non perdere il Vangelo è che lo Spirito Santo riserva le parole più dure a coloro che pervertono il Vangelo. Si facciano pure evirare quelli che vi turbano. Questo è come parla Dio a coloro, di coloro che osano a pervertire il Vangelo di Gesù Cristo. Dirò solo questo, i genitori possono spiegarlo ai loro figli a casa. Evirare vuol dire segno del patto abramico più mutilazione, fate voi i conti, non è una cosa bella. Il Signore riserva delle parole molto, molto dure a coloro che pervertono il Vangelo. Che Dio ci aiuti a predicare un Vangelo consistente con quello che è il Vangelo di Gesù. Col suo aiuto Lui ci benedirà. Ci sono delle promesse attaccate alla fedeltà al Vangelo. Sono convinto che il Signore farà grandi cose se noi siamo fedeli e corriamo bene la corsa che ci ha messo davanti. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola. Aiutaci a correre bene. Aiutaci ad essere interessati soltanto alla Tua valutazione su di noi, alla Tua approvazione, di non avere nessun interesse di essere considerati questo o l'altro. Vogliamo solo i complimenti che vengono da Te, caro Padre, ma abbiamo bisogno del Tuo aiuto. E grazie che ci hai incoraggiato anche attraverso questa fiducia manifestata dall'Apostolo Paolo, che abbiamo anche noi questa fiducia nel Signore, che un residuo sarà sempre protetto, che il Vangelo trionferà, forse nelle grandi masse, forse nei piccoli residui, Signore, ma sappiamo che Tu, Signore Gesù, compierai l'opera che intendi compiere, e questo ci basta. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti, che Dio ci aiuti a correre bene la corsa che abbiamo davanti. Many a dream has died.